Buongiorno a tutti, stiamo leggendo dagli articoli di Bala Sulam, libro Shammati, articolo 43. Il caso di verità e di Emunà, fede. Shammati 43, potete scaricare l'articolo su www.kabbalah.it, testi autentici, libro Shammati, Shammati 43, il caso di verità e di fede. Shammati 43. Il caso di verità è ciò, verità è ciò che l'uomo percepisce e vede davanti ai propri occhi. E questa distinzione è chiamata ricompensa e punizione, vale a dire che non si può guadagnare nulla senza uno sforzo. E questo è simile ad un uomo che si siede a casa e non vuole fare nulla per la propria sopravvivenza e dice che, dato che il creatore è buono e benefattore e provvede a tutti, certo egli gli manderebbe tutto ciò che gli manca ed egli stesso non ha bisogno di nessuna azione. Ed ecco che quest'uomo morrà di fame se si comporta in questo modo. Anche l'intelletto lo richiede e così salta agli occhi che questa è la verità, e cioè che egli morirà di fame. Ma con tutto ciò egli deve credere nella distinzione dell'aldisopra della ragione, cioè che anche senza nessuno sforzo lui potrebbe ottenere quello di cui ha bisogno grazie alla divina provvidenza personale. Questo vuol dire che il creatore fa e farà qualsiasi azione e l'uomo non aiuta in nulla, ma è il creatore che agisce in tutto e non è nelle mani dell'uomo di aggiungere o di sottrarre nulla. Ma come può essere che queste due cose coesistano eppure sono in contraddizione tra loro? Però una distinzione si chiama ciò che la sua mente consegue, il che vuol dire che senza l'aiuto dell'uomo, cioè senza anticipare lo sforzo e la fatica, egli non otterrà nulla. E questo è chiamato una distinzione di verità, dato che il Creatore voleva che l'uomo percepisse così. E quindi questa via è chiamata la via della verità. E che non ti sia difficile il fatto che le due vie siano in contraddizione. Com'è questa situazione? Che questa è la verità? La risposta è che sulla verità non è stato detto riguardo alla via e allo stato, ma invece sulla verità è stato detto rispetto alla sensazione che il Creatore voleva che l'uomo sentisse in tale modo. Questa è verità. Ne consegue che il caso della verità lo si può dire in preciso solo rispetto al Creatore, vale a dire rispetto al suo desiderio, nel senso che lui vuole così che l'uomo percepisca e veda in questo modo. Ma con tutto ciò egli deve credere, anche se non lo percepisce e non lo vede con il suo sguardo interiore, che il Creatore può aiutarlo senza nessuno sforzo, in tutti i benefici che si può conseguire. E questo è solo da parte della distinzione della divina provvidenza personale. E la ragione per la quale l'uomo non può realizzare il caso della divina provvidenza personale prima di aver conseguito il fatto di ricompensa e punizione è che il caso della divina provvidenza personale è una cosa eterna e la mente dell'uomo non è eterna. Quindi non è possibile che una cosa eterna sia rivestita da una cosa non eterna. Perciò, dopo che l'uomo si è meritato la distinzione di ricompensa e punizione, allora il guadagno e la punizione diventano un unico vaso nel quale potrà rivestirsi la divina provvidenza personale. E con questo capiremo il brano «O Eterno salva, o Eterno facci prosperare». Quando salva ci significa la ricompensa e la punizione nelle quali l'uomo deve pregare perché il Creatore gli faccia pervenire lavoro e sforzo per mezzo del quale egli avrà la ricompensa. Ed assieme a ciò deve pregare per il successo, che è l'estinzione della divina provvidenza personale. Vale a dire che anche senza alcun lavoro e sforzo lui si meriterà i guadagni più eccelsi che vi siano al mondo. E inoltre vediamo rispetto ai beni materiali, i quali sono distinti come separati nei posti, vale a dire due corpi. Mentre invece rispetto alle cose spirituali tutto viene studiato su un corpo, ma in due tempi. Ci sono persone che ottengono i loro beni proprio per merito dei loro molteplici sforzi, un maggiore vigore ed acume meraviglioso. Ed assieme a questo vediamo l'opposto, che le persone che non sono così acute non hanno maggior vigore e non si impegnano di sforzarsi tanto, eppure hanno successo e diventano proprietari di beni e patrimoni enormi. E la risposta a ciò è il fatto che queste cose materiali sono richiamate dalle loro radici superiori, vale a dire dalla distinzione di ricompensa e punizione e dalla distinzione di della divina provvidenza personale. La differenza è dovuta solamente al fatto che nella spiritualità ciò si rivela in un unico posto, vale a dire in un unico soggetto, ma uno dopo l'altro, il che vuol dire in un unico uomo, in due stadi. E nei materiali invece ciò succede nello stesso tempo, ma in due soggetti, e cioè nello stesso tempo in due persone di tipo differente. Prima di tutto, dice Rav, tutto il nostro lavoro è noi che incontriamo l'abilità di dire che tutto arriva dall'alto e che non c'è niente a parte lui. Questo gli permette all'uomo l'opportunità di arrivare ad uno stato dove, per mezzo del fatto che anche se lui non raggiunge tutto attraverso lo sforzo, lui darà comunque lo sforzo anche se il creatore non ha bisogno di niente da lui, anche se il creatore non ha bisogno di favori o di dazione o di nulla. O sforzi o sofferenze. La persona sta disposta perché solo allora, attraverso della sua sensazione, sarà considerato come un'opera e allora la persona vuole stare con tutto il cuore, per sua propria volontà, aderito al Creatore, tanto in forma privata come in forma, come in provvidenza generale. Così, nei gradi spirituali, una volta che si mostra alla persona la realtà, una volta che la realtà viene mostrata alla persona, lei vede che non c'è niente a parte lui e che quelli inferiori non hanno niente per se stesso. Verso la totalità, che dimora e governa in tutto, nonostante, insieme con tutto questo, uno deve sentire che deve avere la sensazione che così si sentirà anche nelle sue ossa, non solamente vedere una situazione come tale, ma anche se lui non facesse niente, il creatore, come ha scritto Bala Sulam, non vuole niente, non vuole vuole che la persona necessiti, abbia bisogno di se stessa, soltanto che voglia aderirsi al creatore, che abbia questa necessità con tutti i suoi vasi. E allora la verità e la fede sono uguali come una cosa sola per questa persona. E in accordo a questo la persona inizia a vedere la corretta realtà, nella misura in cui si avvicina all'adesione e alla connessione verso l'umanità, verso gli altri esseri umani e attraverso di loro, dall'amore delle creature all'amore del creatore. Una volta che uno arriva a questo, inizia ad avvicinarsi, e questo succede in due tipi di persone o in due momenti, e tutto diventa uno, perché tutta la realtà tratta in merito a tempo, movimento e spazio. Nella misura in cui che tutti si accumulano in un solo luogo, un desiderio senza differenze nei suoi elementi, pertanto questi fenomeni che stiamo sperimentando come il fatto che nel nostro mondo esiste gente che si sforza molto e ci sono altre che apparentemente ricevono in forma molto la sua ricompensa, in loro ricompensa dal lavoro degli altri, le persone vedono invece, vedono che è fatto in un solo vaso e che non esiste qualcosa come un ordine o una giustizia, tutto questo no, ma invece che specificatamente succede perché queste cose si trovano in un solo posto e talvolta appartengono alla luce diretta, alla luce in ritorno, alla provvidenza generale o alla quella privata, o sono la stessa cosa. La gente abituata al nostro mondo, oggigiorno il lavoro non c'è niente che ricevere la ricompensa, così che si riferisce al fatto che a volte la ricompensa è nel mondo seguente, il seguente mondo è il seguente grado che lui rivela qui adesso, la persona, ossia il corretto posto, luogo. La corretta osservazione è che la nostra ricompensa è la connessione con gli altri e allora non c'è differenza nel in che luogo lei riceve la ricompensa e in che cosa riceve e in che luogo si sforza, non c'è differenza perché tutto diventa come un solo posto, perché tutto diventa un solo posto, un solo desiderio e così è con le correzioni. Tutto arriva a un'equivalenza. E l'occultamento si trova nel tempo della preparazione, quando la persona ancora non ha raggiunto il cli unico. E allora questi occultamenti sono per lasciargli spazio a lui per lo sforzo perché la persona si occupa. E allora la persona ancora riceve perché lo fa ancora non riceve perché lo fa in forma di dare, ma perché il creatore si rivela a lei e sente che non c'è niente di più che possa fare nonostante lei ha bisogno lo sforzo. Si rivelano tutte le corruzioni davanti a lui e questo è fatto per risvegliare la persona. L'olishma, non per il bene del creatore, nonostante quando uno arriva all'ishma a lavorare per il creatore, allora vede che lo sforzo è la ricompensa e anche se lui vede la situazione come totalità, ancora non trova lavoro per lavorare. Omer dal centro di Kabbalah in Gerusalemme chiede, c'è un vero cambio o la fede è permanente? No, dice il Rav, tutte e due stanno cambiando, dice il Rav, tutte e due le cose. Questi sono discernimenti dentro dell'uomo, tutto si realizza dentro dell'uomo, tutto succede con rispetto alla sensazione, alla comprensione da parte della persona. Moshe, Yaakov. Come può essere che dalla sensazione di ricompensa e castigo uno arriva alla provvidenza privata? Sta scritto che il creatore vuole che noi che non chiediamo ricompensa e castigo, ma che sentiamo la ricompensa in questa forma e dall'altro lato c'è anche la provvidenza privata che abbiamo bisogno di raggiungere questo. Perché abbiamo queste due tappe? Perché abbiamo questi due stati? Risponde il Rav, due tappe esistono perché noi abbiamo bisogno di raggiungere uno stato dove al lavorare al di sopra del nostro desiderio di ricevere, al di sopra del nostro ego, quando ci dà fastidio, quando ci molesta, noi abbiamo bisogno di elevarci al di sopra di questo, a uno stato nel quale noi siamo liberi da tutto questo, senza limiti, senza limitazioni, da parte dell'uomo. Mentre l'ego ci molesta, allora, in corrispondenza con questo, io scopro dentro di lui. Scopro in lui desideri, problemi, ogni tipo di mancanze. E in accordo a questo risveglio ogni tipo di situazione, ogni tipo di cambio dentro di me in questi fallimenti che faccio. Se non avessimo sentito questi fallimenti, tali fenomeni, se non li avessimo sentiti, saremmo rimasti in uno stato che non ci sarebbe stato un modo di invertirsi. Chi è più grande del suo amico ha un più grande ego. Dentro il suo grande desiderio di ricevere diventa più sensibile, i discernimenti succedono in modo che può portare a lui maggiori impressioni, e questo è quello che chiamiamo un maggior desiderio. Che significa che questo si chiama grande più di lui? Tutte le cose che uno non gli pone attenzione con precedenza, adesso non le può sopportare, non le può tollerare, e adesso gli risveglia alla persona maggiore correzione, la possibilità di realizzarle se in verità lui ha bisogno di lavorare in una forma più precisa, in una forma più contro alla sua natura. Dobbiamo capire che il desiderio di ricevere, quando il creatore ha creato il desiderio di ricevere, questo è qualcosa di estraneo, opposto. E anche per noi, e questo ci dà un discernimento, è quello che siamo disconnessi da lui, siamo sconnessi dall'esistente, dall'essenza. A parte di questo non c'è niente di più nel desiderio di ricevere, solamente questo discernimento unico, esistenza dall'assenza, dove se tu dici che c'è un grammo di desiderio di ricevere, il primo discernimento che lui ha creato è l'esistenza dall'assenza, qualcosa che sta separato, e dallo stare separato allora iniziamo a evolvere quello che si chiama più tardi il desiderio di ricevere. In tutto quello che si trova nell'esistenza dell'esistenza, evoluziona da lì, evolve da lì, evolve dal creatore, però in forma opposta. Esiste il mondo e esiste l'antimondo, così che questo è quello che lui ha creato. Lui ha fatto, dietro a queste limitazioni, ha fatto qualcosa che esiste come esistenza, e si è inserito in se stesso, in questa esistenza che occorre dall'assenza. È come se il creatore e la creatura stessero insieme. È quello di cui stiamo parlando, questa è tutta la creazione, e questa creatura utilizza tutto quello che ha dalla sua assenza, solamente per stabilirsi a se stesso come il creatore, perché in verità, a parte dell'esistenza dall'assenza, tutto il resto è il creatore. Così che cos'è, qual è questa esistenza dall'assenza? Questa esistenza dall'assenza è il punto di inversione nella nostra mente, nel nostro sentimento. Questo punto costantemente abbiamo bisogno di correggere, il nostro punto di investimento. Quando l'uomo raggiunge uno scattato dove vede la verità che non c'è nessuno tranne lui, come può ancora dare lo sforzo? Qual è lo sforzo quando io vedo che quello che lo molesta, non semplicemente che lui lo disprezza, ma che c'è qualcosa di più a parte lui, ma non c'è niente a parte di lui, dice Ram, è registrato dentro di lui questo, in un riempimento in tutti i suoi vasi, in accordo col suo grado. Questo è tutto, nonostante questo è certamente sicuro che non c'è niente a parte lui. Non ho niente posteriore da aggiungere, non c'è deficienza, non c'è desiderio dovuto a tutto questo, perché prima io lo avevo e adesso non ce l'ho, e allora che farò? Nulla. Grazie a Dio è come così la fine della correzione, in accordo con certi gradi, così che ho bisogno di fare, ho bisogno, io ruoto cioè io devo avere lo sforzo da realizzare, sto cercando. Io mi trovo in verità in un posto per lavorare, cerco un posto per lavorare per me stesso, perché se non c'è niente a parte Lui, se questo è rivelato, e se io sto in Lui, allora io sto come un inanimato, allora non esiste l'io. Io, il mio desiderio è specificatamente di fare qualcosa verso di Lui, verso non c'è nessuno tranne Lui, e così io veramente sto inventando certe azioni da me stesso che non arrivino dal mio desiderio di ricevere, ma invece che siano dovute a quello che posso fare io al di sopra del non c'è nulla tranne Lui. Diciamo che tu stai parlando di una persona che è ricca, che è in salute, che sta felice, sta benissimo, che governa tutto, che controlla tutto, e tu puoi immaginarti se lui dà tutto il bene e tutta la ricchezza sopra di te, come puoi tu ripagare? Con cosa di ritorno? Hai qualche idea? Sì, allora la domanda è, no, che puoi tu pagare di ritorno a questa persona? Gli chiederei che potrei fare, cosa gli chiederesti? Se lui ha un deficit, gli chiederesti? E se ti dice che non ha bisogno niente di te, solamente che tu riceva da lui, se questo è quello che ha bisogno, allora questa è la sua deficienza, che desidera che io ricevo. Ok, buono, però lui ti dà tutto. Questo è. Qui è dove si sta realizzando una restrizione, che si lavora con la luce, il ritorno, però tu stai agendo in questo, tu agisci. Inizia a dire sì o no. Colui che vuole fare qualcosa che dipende da te, la domanda è che tutte queste azioni che io realizzo, che mi sembrano a me che io realizzo, anche si fanno dovuto al fatto che se lui mi dà tutto veramente, ok, allora lui mi dà tutto e lui è colui che crea questa risposta dentro di me e lui è quello che la evoca, e allora dove io qui in questo ordine di causa effetto, se tutto è lui, allora dov'è? Sì, è corretto, dice Rav, senti il creatore, allora sicuramente tutto quello che hai, tutti i tuoi discernimenti, tutti i tuoi pensieri è il creatore. Allora, così l'ha preparato. Allora dice, come posso dire che merita qualcosa che, visto che me l'ha dato il creatore? Dove io posso io sentire o pensare? Non c'è posto, pertanto, allora ci deve essere una sensazione, dice il Rav, deve esserci una sensazione di esistenza dall'assenza. E quando lui ha creato questo posto e tutto, fu stabilito che questa è la creatura e così è come bisogna fare, dice il Rav, allora noi abbiamo bisogno investigare che cos'è l'assenza, che cos'è questo discernimento. Perché il desiderio di ricevere si è stato creato e sta sotto il suo controllo anche. Tu stai cercando qualcosa che lui non controlli. Sì, certo, è ovvio. Allora, dice Rav, questo può essere incontrato nell'assenza, trovato nell'assenza, cioè nell'assenza di questo. Cioè, non esistente che è l'assenza, allora l'assenza è quando, da dove viene il desiderio di ricevere, la fonte, dove non sta nel creatore, nonostante la creatura arriva da lì. Così che questa radice del desiderio di ricevere, che si chiama assenza, se tu la trovi e dimori in lei, allora da questo punto tu puoi realizzare un'azione indipendente, e diciamo che più avanti leggiamo Shamati e non c'è nessuno tranne lui, allora c'è uno spazio per fare uno sforzo prima di leggere l'articolo, e allora dice che lui non l'ha fatto e che non ha visto che non c'è nessuno tranne lui, a parte tutto io sono molto confuso, dice, perché io vedo che non sono io che faccio questo, se io vedo di dietro di questo, allora mi sono date forze come il gruppo che mi ha influenzato, eccetera, eccetera. Per favore, 2 minuti la domanda, dai, continua. Non c'è niente più da chiedere, quello che stai dicendo. Da chiedere non c'è niente, dice il Rav, perché le domande, dice il Rav, non c'è niente da domandare. Perché le domande, dice il Rav, dipendono dall'intendimento del cuore. Da Gerusalemme stanno chiedendo, in questo momento la generazione finale, ancora esistono calcoli di provvidenza privata? No, dice Rav, determinando a tutto il mondo, alla scala di merito, è specificatamente il nostro momento che dipende da tutti, è per tutti. Non c'è cambio di regole qui. Qualcuno dal Brasile chiede, Carlos dal Brasile chiede, lo stato dell'Ishma è raggiunto attraverso sforzi personali o si viene dato dall'alto? O viene dato dall'alto? Allo sforzarsi uno a se stesso si fa uno stato dove il suo stato interiore viene chiamato l'Ishma per suo nome ed è rivelato verso di lui, ossia per mezzo dello sforzo la luce lo influenza uno in tale modo che lo avvicina all'Ishma per il suo nome, per il bene del creatore. L'Ishma significa che lui ascende al di sopra del suo desiderio di ricevere e allora è capace di lavorare con questo nella forma nella quale lo diriga verso la meta e non verso il riempimento. Dove lui usa il riempimento come un mezzo e non come la meta. Questo è ciò che significa non per il bene del creatore e non per il bene del creatore a per il bene del creatore. Da Mosca chiedono come l'uomo può governarsi per la provvidenza privata se da parte del creatore c'è soltanto una semplice anima, c'è un solo clio, un riempimento e questo è chiamato una neshama. Anima, nonostante il nostro intendimento, la nostra sensazione, tutto si divide in molte porzioni, in molte parti. Questo è il creatore che permea il desiderio di ricevere attraverso del riempimento. Che ha fatto il creatore? Crea il desiderio di ricevere, dice Rav, lo riempie con la presenza di se stesso e allora lo rompe, così come fate un rompicapo voi. Un rompicapo cos'è? Voi potete descriverlo in molte parti e che significa che lo tagliate in pezzi. Lui si inserisce se stesso nel pensiero della creazione, il piano della creazione, lui lo inserisce in queste parti, in questi pezzi, e se noi capiamo questi pezzi e se li intendiamo, allora noi intendiamo lui e così arriviamo alla rivelazione e così è come arriviamo alla seguente parte della lezione. Ci spostiamo alla seguente parte della lezione.